Quindi, se vogliamo procedere, come dicevamo l'altra volta, no, l'altra volta, due o tre volte fa, quando è stato, che dicevamo di cominciare prima con un po'
di introduzione,
tua.
Sì.
Quindi adesso dovremmo presentare, dal capitolo 10 in poi, dico bene. Allora, per orientarci, diciamo subito una cosa, che il Vangelo di Matteo è incominciato con, nella nostra scorsa che ne abbiamo fatto, è incominciato con i capitoli 1, 2, che sono come una cornice introduttiva a tutto il Vangelo. Cornice nel senso che ancora non è il quadro, nel senso che si fa una presentazione previa della vicenda che nel Vangelo poi si svolgerà, facendoci sopra una meditazione, un commento a proposito di Gesù come Emanuele e di Gesù come il re dei Giudei. Sono i due grandi filoni dei primi due capitoli, no? Ecco. Poi c'erano i capitoli 3 e metà del 4 che pure sono introduttivi perché presentano le vicende che precedono l'entrata sulla scena di Gesù, e cioè il suo battesimo da parte del battezzatore e la sua chiamata o vocazione di vita, che poi si condensa, si riassume nell'episodio del battesimo e della tentazione. E poi dal capitolo 4 al versetto 12 incomincia l'entrata sulla scena di Gesù, la prima grande unità del Vangelo di Matteo, a parte le cornici di introduzione, comincia qui. L'abbiamo letto domenica, questo inizio vero e proprio della vicenda di Gesù secondo Matteo nel Vangelo, no? Dice nel paese che abitava nella tenebre una grande luce si è elevata, diavolo di Naftali, ecco, è l'inizio dell'entrata sulla scena di Gesù secondo il Vangelo di Matteo. E questa entrata sulla scena di Gesù, la prima, è siglata dalla sigla, dallo slogan: convertitevi, il regno di Dio sta per entrare tra voi. Questo slogan, convertitevi, il regno dei cieli è vicino, della predicazione riassuntivo, condensativo della predicazione di Gesù, nel Vangelo di Matteo viene poi esposto come programma, o come dire, spiegato con una come programma di vita, con una serie di detti, una raccolta di detti di Gesù, che solitamente siamo abituati a chiamare il discorso della montagna. Dopo il capitolo 4, versetto 12-17, viene capitolo 5, 6 e 7, il discorso della montagna, che questo grande slogan del regno di Dio lo esemplifica, lo attualizza con una raccolta di detti. Vengono poi i capitoli 8-9, che non sono più una raccolta di detti, ma una raccolta di fatti, anch'essi come il discorso della montagna, esemplificazione e attualizzazione di che cosa significa l'annuncio del regno fatto da Gesù. Infatti, che anche i capitoli 8-9 siano legati nella stessa prima unità, primo blocco, prima sezione del Vangelo di Matteo, si vede confermato da quei versetti del capitolo 4, dove dopo aver detto che Gesù cominciò a predicare dicendo convertitevi, il regno dei cieli è vicino, si aggiunge che Gesù andava intorno, cioè si spostava per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, e poi si dice predicando la grande notizia del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità. Vi conduco due cose. Gesù si sposta nella Galilea, nelle sinagoghe il giorno di sabato fa l'annuncio della sua proposta e della sua predicazione del regno, fuori dalla sinagoga e nella vita Gesù cura ogni sorta di malattie e di infermità tra la gente. Questa seconda parte della frase fa parte del regno, dell'annuncio del regno di Dio, e di che cosa Gesù intendeva per regno di Dio. Per cui sia il discorso della montagna come raccolta di detti, sia i capitoli 8-9 come raccolta di fatti sono due pezzi complementari di attualizzazione, di spiegazione della proposta di vita, dell'annuncio, del significato dell'entrata di Gesù sulla scena. Insomma, sono due parallele attualizzazioni e spiegazioni di che cosa significa l'annuncio del regno fatto da Gesù e in che cosa consiste, come lo si realizza, no? In questo modo, su due versanti. Da una parte la pratica dei detti della montagna, del discorso della montagna, dall'altra la prassi o la pratica della solidarietà, del soccorso, del pronto soccorso, dell'aiuto alle situazioni di necessità rappresentate nel Vangelo di Matteo da quella sequenza di fatti clamorosi, importanti o comunque salvifici che si trovano nei capitoli 8 e 9. Così la prima sezione del Vangelo di Matteo va dalla seconda metà del capitolo 4 fino a tutto il discorso della montagna e a tutti i capitoli 8-9. E adesso quindi ci troviamo all'inizio di una seconda unità, di una seconda sezione. Questa volta, come era successo per la prima, si apre questo secondo capitolo, chiamiamolo così, questa seconda sezione del Vangelo di Matteo, si apre con una raccolta di detti, come il discorso della montagna, capitolo 10. Poi si prosegue, come nei capitoli 8-9, con una raccolta di fatti, sono i capitoli 11-12. Ed eccoci di fronte ad un'altra sezione, un altro grosso capitolo non i capitoli delle nostre edizioni, delle Bibbie, i capitoli nel senso di grandi blocchi, no? Le grandi parti, le grandi sezioni del Vangelo di Matteo. Anche la nostra sezione seconda, numero 2, che comprende una raccolta di detti più una raccolta di fatti come la prima, anche questa viene introdotta da una presentazione panoramica, come nel capitolo 4 era stata introdotta la prima sezione. Se voi vi ricordate, nel capitolo 4, al versetto 23 che vi stavo leggendo adesso, si diceva: Gesù andava intorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando la grande notizia del regno e curando ogni sorta. Guardate questa frase, l'abbiamo letto poco. Adesso nel capitolo 9, versetto 35, voi vedete la stessa sigla d'apertura. Gesù andava intorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, sentite che sono proprio identiche le frasi, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. È un ritornello. Anche qui, come là, cosa si fa? Si apre una sezione, uno squarcio, una parte, un grande capitolo del Vangelo secondo Matteo. Il primo si era aperto così, con avendo come contenuto i capitoli 5, 6 e 7 come raccolta di detti, i capitoli 8, 9 come raccolta di fatti. Il secondo si apre nello stesso modo, identico, avendo come raccolta di detti capitolo decimo e come raccolta di fatti i capitoli 11-12. Detta questa sigla di apertura, capitolo 9, versetto 35, si continua dicendo: vedendo le folle, Gesù ne sentì compassione, cioè provò un moto di tenerezza. Ai suoi occhi la gente era come pecore, stanche e sfinite, sbandate, divise, senza pastore, cioè senza chi si cura di loro. Allora, questo sguardo di Gesù sulla gente come uno sguardo di tenerezza, notate bene questa successione, non è casuale, il Vangelo di Matteo lo fa intenzionalmente, questo montaggio. Questo sguardo di Gesù pieno di tenerezza sulle folle come una moltitudine immensa di bisogni urgenti, continua così. Allora chiamò a sé i suoi discepoli e disse: molta è la messe, pochi gli operai. Cioè, lo sguardo di Gesù pastore, che vede la gente come una moltitudine immensa di problemi che hanno bisogno di qualcuno che se ne curi, produce come conseguenza la chiamata dei discepoli a dire: andate a far qualcosa, occupatevi di questa roba, di questa situazione. La messe è molta, gli operai sono pochi. qui c'è bisogno di gente che come Gesù e con Gesù si faccia carico di questa realtà umana, che Gesù vede come una moltitudine di persone sbandate, stanche, sfinite, senza pastore. Vedete come la missione dei discepoli di Gesù viene presentata con una linearità proprio perfetta, come la continuazione del lavoro di Gesù. Prima unità del Vangelo di Matteo: Gesù come uno che si occupa dell'annuncio del regno e della cura della gente. Seconda unità del Vangelo di Matteo: stessa roba, tocca stesso compito, stessa missione, stessa vocazione, tocca ai suoi discepoli. La messa è molta, pochi sono gli operai. Allora, versetto primo del capitolo decimo: chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di fare quello che faceva lui, cioè gli diede l'incarico di continuare il suo lavoro. E poi li mandò istruendoli così. Capitolo 10: raccolta di detti ai missionari, o ai, come si dice, ai continuatori del lavoro di Gesù, ai collaboratori della sua opera. Questo è il capitolo 10, una raccolta di detti di Gesù aventi tutti come denominatore comune gli avvisi, le raccomandate da farsi a coloro che Gesù chiama a continuare il suo lavoro, e cioè i discepoli di Gesù, che non sono soltanto della gente che deve vivere il discorso della montagna o seguire Gesù facendo gli assistenti della sua opera di evangelizzazione, di promozione umana, ma non solo gli assistenti, ma i continuatori. E siccome i discepoli sono nient'altro che i continuatori, la seconda sezione del Vangelo di Matteo, analogamente, parallelamente alla prima, ci riporta una serie di detti che sono le raccomandazioni di Gesù ai missionari che egli manda a nome suo a continuare il suo lavoro, e una serie di fatti successiva, capitoli 11-12, che riguardano le condizioni sempre nelle quali si svolge necessariamente, inevitabilmente, il lavoro di Gesù, e cioè come per lui, così per i suoi discepoli, il lavoro di Gesù è una grande lotta contro il regno del maligno per cambiare le sorti del mondo, e quindi è una battaglia, un scontro, un conflitto continuo con i governatori o chi governa questo mondo in cui Gesù è entrato e in cui Gesù manda i suoi discepoli a continuare il suo lavoro. Questo mondo governato, dominato dall'avversario del regno di Dio, da quello che la Bibbia chiama il maligno o il peccato universale. Questo è il grande quadro dentro il quale si inseriscono i capitoli successivi. Voi vedete infatti, se leggete con cammina, con attenzione, il capitolo decimo, che ci sono una serie di avvisi, di raccomandate ai missionari del Vangelo, ai discepoli di Gesù incaricati di continuare il suo lavoro di annuncio del regno, cui si dice: badate bene che io vi mando come agnelli in mezzo dei lupi. Non aspettatevi che il vostro annuncio possa essere applaudito. Non aspettatevi una vita facile. Anzi, io ve lo dico prima, aspettatevi una vita difficile. Aspettatevi un cammino controcorrente, aspettatevi la lotta, l'opposizione e la persecuzione. Si dicono delle frasi addirittura durissime a questo riguardo, che riflettono molto probabilmente la situazione della comunità cristiana dell'epoca di Matteo. La situazione cioè di assedio, di persecuzione mortale, di scontro frontale tra la comunità cristiana e la comunità religiosa ebraica, che forse all'epoca del Vangelo di Matteo erano arrivate ai ferri corti, come si dice, cioè a degli scontri frontali sul piano pubblico, piano dei comportamenti ufficiali. E allora il capitolo decimo è una raccolta di detti o di avvisi o di raccomandate ai discepoli che insistono, mettono in guardia, sottolineo, soprattutto su questa necessaria, inevitabile situazione di conflittualità che caratterizza l'annuncio del Vangelo di Gesù in un mondo, in un ambiente dove non il regno dei cieli governa, ma invece al governo c'è il regno del male. Ed allora i discepoli di Gesù non possono entrare in questa realtà se non come degli intrusi, che come intrusi saranno perciò considerati, trattati. Sarete odiati da tutti, si dice, versetto 22. Vi perseguiteranno, vi daranno la caccia, versetto 23. Io infatti non sono venuto a portare la pace, ma la spada. Sono venuto a produrre la separazione del figlio dal padre, della figlia dalla madre, della nuora dalla suocera, e i nemici saranno nella vostra stessa casa, poiché chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Su questo tono si svolge il capitolo decimo, una raccolta di detti di questo genere. Conseguentemente, logicamente, di conseguenza, capitoli 11 e 12 sono una raccolta di fatti che riguardano cosa? Riguardano questa cosa qua. Riguardano il fatto che sono altrettanti episodi, no? Messi in catena, messi in fila, messi in sequenza, che ci fanno vedere cosa? Ci fanno vedere che l'attività promozionale salvifica di Gesù tra la gente viene circondata dalla opposizione, persecuzione, conflittualità. Viene, come si dice, fraintesa e combattuta, viene presa di mira con una opposizione sistematica che non riguarda soltanto gli avversari di Gesù, ma anche i suoi parenti. Gli ultimi versetti del capitolo 12. L'opposizione, il contrasto, il dissenso, la difficoltà incomincia addirittura da Giovanni il Battezzatore, inizio del capitolo 11, e dai suoi discepoli, che evidentemente dissentono e si distinguono dalla via di Gesù. Si estende a tutta la generazione dei contemporanei di Gesù e soprattutto della Galilea e delle città intorno al lago dove Gesù vive ed opera. Cafarnao, Corazin, Betsaida, le città intorno al lago. A fare da intervallo ci sono quelle famose frasi che il significato della proposta di Gesù si rivela soltanto a quelli che si lasciano come i bambini. Educare, condurre dall'insegnamento di Gesù come da quelli che non presumono già di sapere e già di essere sulla strada, ma da quelli che come i bambini sanno che a loro spetta soltanto di farsi educare. E poi ricomincia la sequenza degli episodi di opposizione e di conflittualità. Capitolo 12, primo episodio, controversia sul sabato, secondo episodio, controversia sul significato dell'osservanza del sabato, intermezzo di una citazione biblica solenne per dire come mai Gesù si viene a trovare in mezzo alle conflittualità e si prende come documentazione la sorte del profeta chiamato nel libro di Isaia il servo del Signore. Poi c'è la l'episodio di conflittualità concernente l'attività di Gesù che noi oggi chiameremmo esorcistica, o la cacciata dei demoni dalle persone, come si vede nella metà del capitolo 12. Poi ancora la conflittualità con una generazione perversa e adultera, cioè con dei contemporanei che da Dio pretendono le prove per credere invece che affidarsi alle sue provocazioni. E infine il pericolo mortale insito nel rifiuto della proposta di Gesù, venuto a liberare il suo popolo dall'occupazione e dall'oppressione del regno di Satana, che se Gesù non viene capito ed accolto, non verrà in realtà sconfitto, ma verrà ad essere più forte di prima. Si conclude questa serie di episodi conflittuali con la battuta, l'episodietto sui parenti di Gesù, allineati anch'essi tra coloro che sono in lotta, in conflitto, in opposizione, che sono spiazzati, presi in contropiede, quindi frastornati dal modo come Gesù parla e vive, che sono gli ultimi versetti del capitolo 12, i quali danno poi occasione per quel famoso detto di Gesù che i suoi parenti, la sua famiglia, non sono i suoi consanguinei, ma sono quelli che lo seguono, sono i suoi discepoli.
Madre,
eh? Qui c'è anche lei tra quelli che viene detto, no? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi è la mia famiglia? Sono quelli che mi seguono. Implicito quello che dirà l'Evangelista Luca, che la madre di Gesù non è quella che lo ha allattato. Beato il seno, il grembo che ti ha, l'utero che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allattato, dirà un episodio riportato da Luca, no? La risposta di Gesù. Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Cioè, Maria non è grande perché gli è toccato di fare la madre di Gesù, ma perché è una discepola, la prima discepola del suo Vangelo. Qui non si dice questo, ma è implicito, no? Dicendo chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, quelli che ascoltano la parola di Dio, come chiunque fa la volontà del Padre mio, questi è per me fratello, sorella e madre. Cioè la comunità cristiana è la famiglia di Gesù, non i suoi consanguini. Dunque la Madonna è la Madonna non perché è la sua madre, ma perché è la sua discepola. Interessante, eh? Il discorso. Questo è il quadro, la sequenza, la successione di questa nuova sezione del Vangelo di Matteo, capitolo 10, raccolta di detti, 11 e 12, raccolta di fatti. È la seconda tappa del nostro percorso. Dopo quella prima tappa, la più solenne, la più incisiva, quella inaugurale, che come raccolta di detti ha il discorso della montagna e come raccolta di fatti ha il capitolo 9. 8-9. Avete il quadro? Dunque, entrata sulla scena di Gesù e annuncio del regno. Spiegazione di che cos'è l'annuncio del regno, discorso della montagna, raccolta di fatti, episodi di pronto soccorso, di aiuto, di solidarietà, di misericordia. Prima sezione del Vangelo. Si apre la seconda. Gesù da solo non basta a risolvere il problema della redenzione del mondo. Chiama i suoi discepoli e gli dice: adesso tocca a voi. Capitolo 10, raccolta di detti. Capitolo 11 e 12, raccolta di fatti, sempre per chi? Per i missionari del Vangelo, per i discepoli di Gesù, il loro destino, la loro sorte, il loro quello a cui loro andranno incontro. Questo è il quadro della nuova sezione che adesso ci metteremo un po' a guardare, la guardate voi, la percorrete in questo tempo, spazio di tempo che abbiamo, no? Fino alla prossima volta, percorrete questi capitoli 10, 11, 12, vi annotate ben bene, diligentemente le cose che vogliamo sottolineare, mettere a fuoco, precisare, no? Poi ne parliamo la prossima volta. Ora stavolta lasciamo il resto del tempo. Per i capitoli mi pare 8 e 9 del Vangelo di Matteo, se non c'è qualche residuo indigesto del discorso della montagna.
Che non so se è lo spirito dell'epoca oppure non so, insomma, qualche altra cosa, che per noi moderni sembra un po' strano che uno vada lì a delle persone e dice: oh, vieni e seguimi, e qui lasciano tutto e poi si fanno dietro di lui.
Ah, questo prima era già successo.
Sì.
Titolo 4.
Ma anche uno magari avendo dietro il bagaglio dire quello era il Signore, e allora per forza, ma è quasi che umanamente ci deve essere stato qualcosa, che lì nel Vangelo è scritto in maniera sintetica, magari che nasconde altre cose, ma sennò sembra quasi impossibile che uno arriva lì e dice: tieni dietro, vengo, e poi piga e vanno. Lasciano tutto, perfino il padre, perfino le barche, perfino tutto.
Il bene spontaneo di questo, però, perché ne ha chiamati soltanto 12? E non ne ha chiamati, diceva lui stesso, ha detto che gli operai sono pochi, non essere nulla. Però ecco, anche in partenza, cioè chiamandone 12 solo per poter diffondere il Vangelo, ne erano un po' più.
Dunque, per quanto riguarda la prima cosa che dicevi te, donna, la chiamata dei primi amici di Gesù, chiaramente riassume in maniera sintetica delle vicende umane che non sono presentate. Luca, l'altro evangelista dopo Marco, nella successione dei nostri Vangeli, quando fa il racconto della chiamata dei primi amici di Gesù, e poi anche Giovanni, il quarto evangelista, quando fa il racconto della chiamata dei primi amici di Gesù, ci mette un pochino più di risvolti umani, cioè umani non sono umani, comunque, per dire che non è stato detto fatto: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini, e adesso ho lasciato tutto, lo seguire. Per dire che c'è stata una vicenda di intermedia, di conoscenza, comprensione che ne valeva la pena, essere stati conquistati da, ecco, per dire questo, l'evangelista Luca e l'evangelista Giovanni introducono qualcosa, no? Per esempio, vi ricordate, l'evangelista Luca introduce la pesca per la chiamata di Pietro, la prima chiamata di Pietro, prima di che Pietro pianti la sua azienda di pesca, l'Evangelista Luca fa intervenire un episodio, no? Quello della pesca prodigiosa che sconquassa il mondo in cui Pietro viveva, no? Dice, come? Abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso niente. Arrivi te, dici, di giorno, non di notte, di giorno, prendi, buggiuta, getta la rete sulla destra, brum, che vuol dire scombussolare tutto, no? Vuol dire, ma insomma, chi è il pescatore? Io o te? È chiaro che quell'episodio raccontato, inserito opportunamente lì, prima della sequela di Gesù da parte di Pietro, dice questa cosa, no? Quelli non sono andati dietro a uno che è passato di lì, gli ha detto Dio, vieni con me, e quelli vanno, no, c'era stato qualcosa. Così l'Evangelista Giovanni, nel primo capitolo del suo Vangelo, quando racconta la chiamata dei primici di Gesù, ci mette di mezzo un po' di cose. Dice per esempio che Giovanni, erano discepoli di Giovanni il Battezzatore, i primi due, e Giovanni il Battezzatore gli ha insegnato a comprendere il valore, la portata, il significato e la unicità di Gesù, e dice, ecco l'agnello di Dio, date dietro lui. Dopo quelli va dietro lui, dicono, ma maestro, dove abiti? Cioè, un'esigenza di conoscenza, no? Insomma, venite e vedrete. E si fermarono presso di lui. Insomma, è una vicenda di conoscenza. No, e poi incontrano quei due lì. Uno incontra Filippo e gli dice, lo sai, abbiamo trovato il Messia. Cioè, si passano la voce tra di loro e dicono, vieni a vedere, come Giovanni il Battezzatore gli aveva detto, andate, quello è, venite a vedere. E allora dall'uno all'altro si forma un cerchio, un collegamento che porta a Gesù della gente. Vedete come le cose sono raccontate in maniera più più articolata, più credibile per noi, cioè noi, le nostre curiosità, no? Come è successo? Insomma, c'è stato qualcosa, vengono più illuminate dagli altri due evangelisti. Il che vuol dire che i racconti di Matteo, come quello e di Marco, che è uguale, chiamò, seguirono. Due verbi, tac, tac. Vuol dire che quelli sono un condensato di una vicenda molto più ampia, e condensando così le cose, Matteo e Marco, che cosa sottolineano ai lettori del Vangelo, quindi a noi? Che facendo questa specie di cortocircuito, chiamiamolo così, questa sintesi, no? Così abbreviata, che cosa sottolineano? Che la parola o la chiamata di Gesù ha un fascino, una presa tutta da scoprire, che è in grado di calamitare la gente. Per chi l'ha scoperta, si capisce. Però l'Evangelista Marco e Matteo sottolinea non tanto la necessità di conoscere, ma quella la sottintende e mette in rilievo, sottolinea forte il potere calamitante, l'attrattiva che ha la chiamata di Gesù. Dunque, due evangelisti sottolineano più la conoscenza, gli altri due evangelisti sottolineano di più l'obbedienza, due dimensioni della conversione.
Quanti diciamoci, non è che fa problema a me questo.
No, no, non dico che fa problema.
Mi ricordo da ragazzino, questo, quando ero in seminario, c'era un altro mio amico, più grande di me, mi diceva come faceva questo diritto di Dio. Per forza, lui è Gesù. E del resto stasera non abbiamo letto a San Paolo. Lui è stato come un fulmine, ma così come lo narra lui. Quindi non è che fa problema il fatto che sia come un fulmine. Semplicemente uno vorrebbe, appunto, come tu hai spiegato, vorrebbe anche vedere se c'è un precedente, e forse c'è stato un precedente.
Ma sicuramente nei racconti evangelici ce ne sono due che sottolineano di più la calamita e due che sottolineano di più la conoscenza, che vuol dire che le cose sono complementari. Nel racconto di Paolo anche uguale, perché il libro degli Atti sottolinea di più il rivolgimento, il capovolgimento, la svolta, come la chiamiamo noi, la conversione, no? E le lettere di Paolo, in quei flash che hanno qua e là su questo argomento qui, sottolineano di più invece la nuova conoscenza e la nuova scoperta che Paolo ha fatto e che lo ha portato da Gesù. Come si dice, la lettera ai Galati, la lettera ai Filippesi, la prima lettera alla comunità cristiana di Corinto, il prologo della lettera ai Romani, sottolinea così come succede a noi, così come i quattro evangelisti, no? Due sottolineano di più il fascino e l'attrattiva, due sottolineano di più l'obbedienza e due sottolineano di più la conoscenza e la scoperta. Abbiamo trovato il Messia, sentite la frase dell'Evangelista Giovanni, è significativa, no? Eureka, si dice che gli inventori, no? Gli scopritori hanno detto quando hanno acceso la lampadina, hanno fatto una scoperta, dunque, e lì si trova la stessa frase, no? Abbiamo scoperto. Il 12, perché 12? E 12 è intenzionale il numero per via del suo valore simbolico o programmatico. 12 non è un numero quantitativo, ma qualitativo. 12 perché 12 sono i patriarchi di Israele, i 12 figli di Giacobbe sono i patriarchi del popolo di Dio, o popolo di Israele, 12 sono i patriarchi del nuovo popolo di Dio o nuovo Israele, che è la Chiesa, la comunità cristiana. Dunque il parallelo è chiaramente intenzionale sul 12, ma per il valore di, non tanto della quantità, quanto della rifondazione del popolo di Dio ad opera di Gesù, con le stesse caratteristiche dei fondatori o della fondazione del primo popolo di Dio, quello del popolo di Israele, no? Consistente in 12 tribù, discendenti ognuna da 12 patriarchi. Questa specie di trasferimento della vocazione dell'antico popolo di Israele o del popolo dell'antica alleanza sul nuovo Israele o popolo della nuova alleanza è il motivo per cui è stata fatta una scelta di 12 elementi. Per il valore programmatico del numero 12 nella storia della salvezza, cioè per far vedere la continuità e la progressione, lo sviluppo, ma la continuità tra la fase antica e la fase nuova della storia della salvezza, che noi chiamiamo ormai l'antica alleanza e la nuova alleanza. Quindi c'è una motivazione, come dire, teologica, una motivazione programmatica in questo nome, in questo numero, no? Non perché bastassero 12, ma perché è la generazione dei patriarchi, dei padri fondatori, a cui seguirà quella delle varie tribù del nuovo Israele, cioè delle varie comunità cristiane che nasceranno sulla base, sul fondamento dei 12 patriarchi fondatori, che sono i 12 primi amici di Gesù.
Quindi si può dire che c'è anche una continuità, proprio per far correre una continuità pur
nel progetto di
nel Dio. Compimento.
Sì, una continuità nello sviluppo, una continuità nella crescita, no? Nell'andare avanti, però è lo stesso progetto di prima che andava ad uno stadio di compimento più...
Perché se 12 è simbolico, sembra come se venisse fuori il fatto che questo figlio adesso noi lo pensiamo fino a più 12, no, no, ne ha voluto prendere 12, sì. Forse proprio per...
Sì, sì, per una scelta intenzionale, ho detto, intenzionale. Intenzionale perché si sapeva che al numero 12 era legato un valore, un significato programmatico o di fondazione, in questo caso di rifondazione o di nuovo Israele. Il Vangelo di Matteo in particolare sottolinea che la Chiesa, il Vangelo di Matteo è il Vangelo della Chiesa, lo vedremo, l'unico dei quattro evangelisti che ha il termine Chiesa, che sta molto dietro alla formazione e alle caratteristiche di questa assemblea, di questa riunione di discepoli di Gesù che l'evangelista chiama Chiesa, perché evidentemente ormai da tempo così si chiamava la comunità dei discepoli di Gesù. L'evangelista è molto, Matteo è molto attento alla fondazione della Chiesa o al risorgere della Chiesa come nuovo Israele, cioè rifondazione, continuità e sviluppo della fase precedente della storia della rivelazione biblica, della salvezza del mondo. Allora, detto questo,
altre
domande? Io volevo fare una domanda, domani un po', vedete appunto perché non sono brava in scuola, a proposito degli indemoniati di Gadara, o Gadara, non so.
Che non è Gadara. Assomiglia un po', ma non è proprio la stessa cosa, eh?
La stessa cosa l'abbiamo trovata e trattata in Marco, a proposito appunto del... l'indemoniato di Gerasa, però ancora non ho capito bene la questione dell'uomo posseduto dal demonio. Il demonio che cos'è? Non è forse il peccato, il male? Ma se è così, non è più o meno in tutti noi? noi non siamo in continua lotta tra la tentazione che ci fa peccare e l'agire correttamente per il raggiungimento di Dio? E se è così, apparentemente siamo normali, cioè non diamo in escandescenza come invece ci fanno vedere questi passi. Che differenza c'è tra noi, comune peccatore, e l'indemoniato? Faccio fatica a togliermi dalla mente, cioè l'indemoniato come viene rappresentato nei Vangeli, cioè viene rappresentato come un pazzo, cioè io faccio fatica a togliermi dalla mente l'idea che non sia un pazzo, cioè un malato di mente. In Luca la descrizione del fanciullo indemoniato sembra quasi una descrizione di una crisi epilettica, una malattia, cioè proprio di un bambino che sbava, no? che ha queste convulsioni. Poi e se l'indemoniato non è un malato di mente, come possiamo distinguerli? Cioè, come possiamo distinguere noi e poi non lo so, boh, a me sembra quasi, cioè viene presentata quasi come una favola, faccio fatica a crederci a queste persone possedute dal demonio. E come può il demonio entrare in una persona, in un bambino, poi per volere di chi? Dio è buono, dà la possibilità del riscatto, ma quando il demonio si è impossessato di te, da solo non riesci più a vedere Dio, a pregarlo, a metterti in contatto con Lui. Quindi per l'indemoniato Dio non esiste. Lo so che la mia non è un'interpretazione giusta, appunto cercavo. Io spero che.
Sì, non è un'interpretazione, è una serie di domande che possono sorgere dalla lettura.
No, io spero che stasera sia la volta, perché l'altra volta l'abbiamo trattato nello stesso modo, eppure non cioè io sono rimasta convinta, non sono riuscita ad entrare nell'ottica giusta.
Allora un attimo, sempre a proposito di quell'episodio lì, c'avevo io due, così dopo no, nello stesso episodio, c'avevo più che altro due curiosità, cioè il fatto che i demoni, perché qui proprio di demoni parla, cioè non è parla di un'altra cosa, dice, i demoni lo supplicavano dicendo: se ci scacci, mandaci nella mandria di porci. Quindi primo, perché i demoni chiedono di andare nella mandria di porci e non magari in altre persone, che so io? E poi che dice che allora essi usciti entrarono nei porci, allora tutta la mandria dall'alto del dirupo precipitò nel mare e perì nei flutti. Quindi i porci perirono nei flutti, cioè, quindi che i porci perirono nei flutti è anche credibile, ma che i demoni siano periti nei flutti non è credibile, in quanto sono degli spiriti, cioè lo spirito non affoga nel, non lo so, a che punto questa questi due dubbi
avevo. Dei maiali erano delle bestie non mangiavano, che loro non mangiavano e quindi che non consideravano, a me non sembra, era
chi sono? Come le
bestie?
Le sono verde
che nella mente delle persone si sommano e che quindi possono diventare una matassa ingarbugliata, no?
Anche la paura di tutti i compaesani che lo vogliono mandare via, che sennò gli abbassano tutte le bestie.
Quella è un'altra
cosa. La pur, perché quelli
lo vogliono l'amministratore.
Lui da amministratore vede l'aspetto amministrativo della questione.
Avevo capito tutto di quelli.
Questo è il pericolo pubblico.
Bravo, la fine dell'ottavo.
Dunque.
Poi il fatto è vero, anche mandarli nei maiali, proveti, dai. che condanna aveva loro.
Ma torniamo al discorso della cena.
Nella Cina era il discorso che considerazione aveva Gesù degli animali.
A proposito del numero 13, adesso prima parlavamo dei 12, no? Ma dice il numero 13 porta sfortuna, e no, dice no, essere a tavola porta sfortuna in 13. Uh-huh. Porta sfortuna, no, mi fa qualcosa Gesù Cristo.
Era un tredicesimo.
Non ci avevo mai pensato. Non ci avevo mai pensato. Come il conto dell'ultima cena.
Chi paga?
Chi paga?
Dai,
paga. Sono le barzellette che nascono sui Vangeli. Dunque, questo racconto che si trova in tutti gli evangelisti sinottici, in tutti e tre, per il fatto solo che si trova in tutti e tre, si tratta evidentemente di un racconto antico, precedente a tutti e tre, di un racconto passato come una specie di racconto famoso nella tradizione cristiana primitiva ed entrato quindi nella predicazione. Doveva essere uno degli episodi più raccontati e più clamorosi riferentisi all'epoca della predicazione di Gesù. Ma proprio perché adesso come ce l'abbiamo noi adesso, questo racconto ha attraversato lo stadio prima della vicenda di Gesù e poi della predicazione cristiana primitiva, ci sono insieme parecchie cose dentro che sono intessute nel tessuto narrativo, nel tessuto del racconto, e che poi a noi ci fanno venire su queste domande. Per esempio, i porci, sono le cose più semplici. Non dimentichiamo, facciamo attenzione, che questo racconto colloca l'attività di Gesù fuori dell'ambiente ebraico, diremmo noi oggi nell'ambiente extra ebraico, nell'ambiente pagano, nell'ambiente dei pagani al di là del lago e del fiume Giordano, al di là del lago di Galilea e del fiume Giordano, dove vigeva una economia e un sistema di vita che prevedeva l'allevamento dei porci, per esempio, cosa che in Israele non esisteva e non era neanche pensabile, perché l'allevamento di animali è un investimento economico, un'azienda, no? Ora, in Israele non era pensabile un'azienda di animali considerati dalla legge di Mosè, dalla tradizione più antica, animali impuri, quindi non utilizzabili nella alimentazione. È assurdo fare un allevamento di animali non utilizzabili. Ecco, il particolare dei porci è legato con la localizzazione di questo episodio all'estero della Palestina, nell'ambito dei pagani, là dove la legge di Mosè e le tradizioni dei padri non erano regola di vita, e quindi anche dell'economia, e quindi anche dell'alimentazione. Primo. Secondo, perché i porci investiti dai demoni, precipitati nel lago di Galilea, precisamente, cioè questo particolare reca chiaramente i segni del racconto di un episodio famoso della vicenda predicazionale e caritativa di Gesù, caricata della polemica, delle sfumature ironiche su questo episodio, che venivano dall'ambiente ebraico. Di qua dal lago, e cioè di qua dal Giordano nella Palestina di professione ebraica, di fede e di tradizione ebraica, il porco è un animale impuro, proibito dalla legge di Mosè nell'alimentazione e quindi diventato simbolo di impurità. Il demonio, sempre nella tradizione ebraica, è lo spirito immondo. Qual è il suo, la sua dimora naturale? È l'animale immondo, non l'uomo. L'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, invece l'animale immondo, quella è la sua dimora. In altri termini, qui è stato raccontato un racconto antichissimo, famosissimo, clamoroso, dall'ottica, dal modo di vedere le cose di qua dal lago, dal modo di vedere le cose dei discepoli di Gesù, di matrice giudaica, i quali nel raccontare l'episodio ci mettono quella sfumatura di polemica e di ironia sugli allevamenti di porci che si fanno in ambiente pagano, che è tanto è vero che il porco è un animale immondo, tanto è vero che quello è un allevamento di bestie immonde, che quando Gesù ha voluto mandare via dei demoni da creature umane, li ha mandati nei porci, perché quello è il loro posto. Sarebbe, come vedete, una maniera di confermare la validità della legislazione mosaica e della tradizione dei padri sul porco come animale immondo, e cioè come un allevamento da abolire, da non maledetto, da maledire, maledetto e da maledire. Chiaramente non era così di là dal lago, nella mentalità pagana e nel mondo, no? E nella loro mentalità diversa, gli animali erano tutti uguali e quindi i porci erano allevati perché evidentemente erano redditi, venduti e vendibili nell'ambiente internazionale greco e romano dei tempi. D'altra parte, una sfumatura polemica di questo genere si trova anche nel racconto del figlio prodigo, nella parabola inventata da Gesù sul figlio prodigo, che, per dire che è andato a finire nel peggior modo possibile, è andato a finire un ebreo a fare il pastore di porci, probabilmente di là dal lago, di nuovo, probabilmente in ambiente pagano. Il racconto della parabola dice: andò in un paese lontano dove al servizio di un padrone che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Siamo fuori dalla Palestina, non c'è alcun dubbio nel racconto del parabolista, però chi ha inventato quella parabola, quello è un racconto inventato, inventando quel particolare cosa fa? Non fa che sottolineare che quello era andato a finire al gradino più basso possibile della decadenza a cui un ebreo poteva andare a finire. Così qui, no? L'elemento dei porci come luogo di abitazione, dimora, dello spirito impuro è logico, naturale per un ebreo, per una mentalità ebraica, e che i porci si gettino a precipizio nel lago è la sfumatura polemica per dire, vedi? Vedi? È la conferma. Aveva ragione la legislazione di Mosè che i porci non devono esistere e non devono essere allevati. Tant'è vero che però come per no obbedire si buttano a capofitto nel lago, cioè vanno a finire dove devono andare a finire secondo un ebreo, cioè non ci devono essere, devono essere aboliti gli allevamenti di questo genere. Insomma, la presentazione dell'episodio fa di Gesù un campione dell'ebraismo tradizionale, un cancellatore delle economie o delle aziende di animali impuri.
Questa è una
cornice, è un, come
non
dire.
Non l'abbiamo preso noi cristiani.
Che cosa? Non l'abbiamo preso.
Ma gli altri piatti.
Sì, ma infatti è una cosa tipicamente ebraica. Questa è un.
È anche araba.
È anche araba, sì. Fa parte delle prescrizioni alimentari di una certa cultura. Va bene. Questo per dirvi l'origine di una cornice per noi così buffa. Ha una origine culturale datata, precisa, mirata. Giudaica e segnata da un luogo di confine tra la zona giudaica del territorio e la zona pagana, la cosiddetta Decapoli, al di là del lago e del fiume Giordano. Questo per dirci dunque la cornice culturale in cui è stato calato e trasmesso, con qualche sfumatura, diciamo così, patriottica, cioè apologetica, difensiva del giudaismo e delle sue tradizioni alimentari, in cui è stato trasmesso, evidentemente predicato, proclamato questo antico episodio. Coerente con questa cornice è il particolare che chiaramente invece dall'altro punto di vista, di là del lago, è quello è un danneggiatore dell'economia e quindi pericolo pubblico, e si dice di mandarlo via, chiaramente, perché dal punto di vista di qua è nient'altro che un confermatore, un campione della visuale giudaica degli animali impuri, eccetera. Dal punto di vista di là, questo qui è un danneggiatore dell'economia del paese, quindi sono tutti particolari della stessa matrice originaria in cui è nato questo racconto. Ma questa è la matrice, questa è la cornice, questo è il contorno. Quindi distinguiamo il contorno da invece quello che è stato raccontato in questo modo e dentro a questa confezione giudaico contemporanea, insomma giudaica di quei tempi. Cosa ci sta dentro? Un racconto che è antico di un gesto, di uno dei gesti caratteristici della attività di Gesù, che è stato consegnato alla predicazione cristiana primitiva e poi ai Vangeli. Dove lo troviamo noi? Perché episodi di questo genere sono stati trasmessi e consegnati alla tradizione cristiana primitiva e poi ai Vangeli? Perché dentro c'è qualcosa, c'è un messaggio, c'è sono delle affermazioni evidentemente molto importanti, fondamentali, inerenti al nucleo sostanziale del cristianesimo primitivo, inerenti alla sostanza del messaggio cristiano. Quali? Primo, l'affermazione che nella Bibbia è antichissima, fondamentale, universale, che echeggia da un capo all'altro della scrittura, che il mondo, la storia umana è preda di una tirannia, di un impero, di un sistema malvagio, perverso, storto, distorto, corrotto, maledetto, che produce soltanto guai, lutti, lacrime e sangue nell'umanità. Questa affermazione del peccato come al governo della storia umana è un'affermazione biblica universale, famosa, classica, uno dei grandi messaggi della Bibbia, che riecheggia da un capo all'altro di tutta la Bibbia, dall'Antico al Nuovo Testamento. Questo impero, questo governo, questo sistema, questa situazione universale, sempre nella Bibbia, viene descritta come un impero che ha come imperatore, come governatore, come regista, come capo, colui che nella Bibbia, sempre da un capo all'altro, viene chiamato l'avversario del regno di Dio, il boicottatore della sua iniziativa di salvezza per noi uomini, per il mondo, con un altro termine simile che si usa soprattutto nei Vangeli, lo spirito immondo o impuro, che evidentemente si contrappone invece allo spirito puro, buono, invece che impuro vuol dire cattivo. Siccome la Bibbia parla di Spirito Santo come lo Spirito di Dio e l'iniziativa di Dio per noi uomini e per la nostra salvezza, quando vuol parlare del contrario, cioè dell'iniziativa contro noi uomini e la nostra salvezza, non dice lo Spirito Santo, dice lo Spirito impuro, perché la parola Spirito significa iniziativa, intervento, attività, in termini moderni. Allora, quando si vuole affermare che il mondo è governato, dominato e devastato dall'impero del male, in termini biblico-ebraici si dice governato dal maligno, da Satana, termine biblico-ebraico, aramaico, che significa l'avversario, il tentatore, il boicottatore, il terrorista, l'anti-Dio, oppure si dice lo spirito impuro. Quando si vuol dire che questa presenza ha invaso la storia umana e quindi è presente dentro, si dice che la abita, oppure che la assedia, che la circonda, avvolge, che la circonda. Sono i vocabolari caratteristici del tempo. Quando nei Vangeli troviamo la parola che in italiano è tradotta indemoniato o afflitto, perseguitato, devastato da uno spirito immondo, ci riferiamo a questo ordine di idee, ci si riferisce a questo ordine di idee, che si manifesta in tutta la Bibbia da un capo all'altro in questo modo generico che vi ho detto fino adesso, un modo di dire che il mondo è tutto invaso, abitato, governato, dominato da un'iniziativa malvagia, disumana, antiumana e devastatrice che domina la storia umana. Nei Vangeli in particolare, soprattutto nei Vangeli, ma anche in qualche altro accenno in altri libri della Bibbia, ma soprattutto evidente nei Vangeli, si attribuisce alla iniziativa malvagia e devastante dello spirito immondo, si attribuiscono anche quei fenomeni malvagi, brutti, disastrosi, che noi oggi chiameremmo invece malattie psichiche, perdite di equilibrio. L'Evangelista Luca attribuisce al demonio l'epilessia, un'altra di quelle malattie ritenute inspiegabili e incurabili con i mezzi di allora, e che proprio perché ritenute inspiegabili e incurabili erano facilmente, no, fatte risalire a. Però notate bene che al di là di questo modo di pensare proprio della cultura del tempo, e cioè fare risalire le malattie inspiegabili o più devastanti o su cui l'uomo non poteva farci niente, farle risalire, farle leggere, interpretare, spiegare come dei fenomeni, delle manifestazioni, caratteristiche, tipiche, delle prove, delle dimostrazioni, delle spie, che il mondo che era vero quel che dice la Bibbia, che il mondo è invaso, dominato, afflitto e devastato da un'iniziativa maligna contro noi uomini e il nostro bene. Questo modo di pensare, che a quei tempi era profondamente giustificato dal punto di vista culturale, oggi dal punto di vista culturale potrebbe essere contestato e superato, perché per esempio l'epilessia sappiamo che ha delle cause che non sono soprannaturali ma naturali. Le malattie psichiche sappiamo che hanno delle cause, non sappiamo sempre bene, che non è una cosa poi così chiara nelle diagnosi anche moderne, però insomma grosso modo occhio e croce se ne colloca la causa o in zona, diciamo, neurologica o in zona psichica, psichiatrica, e quindi dal punto di vista culturale la identificazione di questi fenomeni oggi viene fatta in un ambito che non ha a che fare con la lettura religiosa della storia. Però attenzione bene, potrebbe sembrare che allora questo è un modo ingenuo di esprimersi di tempi passati e ormai sorpassato. Attenzione bene, potrà essere sorpassato, diverso il nostro modo di affrontare le nostre conoscenze dei fenomeni come li possiamo chiamare, patologici, no? Che si verificano nella sfera, nel mondo umano. È chiaro che se noi abbiamo conoscenze tecnico-scientifiche ulteriori a quei tempi, noi siamo in grado di fare una casistica e una classificazione diversa da quei tempi. Ma attenzione, la Bibbia contiene solamente dei dati culturali o contiene anche dei messaggi transculturali, superculturali? Il Vangelo di Matteo dirà, lo vedremo più avanti, una parola eterna che non passa mai. Ecco dove sta il nocciolo della questione. Se la Bibbia contiene non soltanto dei dati culturali, datati magari, di altro tempo e di altre epoche, ma anche dei messaggi transculturali, superculturali, universali, come abbiamo detto prima, una parola eterna che non passa mai, allora attenzione, bisogna drizzare le antenne, bisogna drizzare le orecchie e dire: allora cosa si intende qui con la questione degli indemoniati? Allora, al di là del modo come le cose potevano essere recepite o percepite a quei tempi in un contesto culturale in cui non c'era alcun problema, anzi era una spiegazione adeguata quella di fare risalire le malattie psichiche o l'epilessia o che altro, come lo chiamiamo noi, a delle cause sovraumane. Al di là di questo, che può essere un dato culturale, ci deve stare qualcos'altro. Che cosa? Ecco, quello che vi stavo dicendo prima. E cioè l'affermazione universale di tutta la Bibbia da un capo all'altro, che tutto ciò che nella storia umana è contro l'uomo, a danno dell'uomo e per la sua disperazione e per la sua devastazione, tutto questo, al di là della sua spiegazione scientifica, come la chiameremo noi, ha una spiegazione ultra scientifica, ha una lettura e una spiegazione che è questa, che cioè il male del mondo è, e ogni forma di male è l'origine di tutti i mali o i problemi che possono sorgere a devastare l'esistenza umana, ci sta il peccato. E l'iniziativa devastante del governatore o del regista del peccato, che la Bibbia chiama appunto l'avversario del regno di Dio. Guardate bene dunque che cosa c'è in questo messaggio, eh? Guardate bene. E come è distante da un certo modo di concepire le cose invece abituale. Quando a una persona succede qualche guaio grosso, noi rischiamo di attribuirlo a Dio. È abbastanza comune questo, sì o no? In questo modo di guardare, di leggere, di presentare le cose, invece viene attribuito all'avversario di Dio. Siamo agli antipodi, eh? Siamo al lato opposto.
Però c'è pericolo, diciamo, questo avversario di Dio, un altro Dio.
Come la Bibbia ne parla in maniera talmente, in modo talmente chiaro, che non è un antidio nel senso di un altro dio, di un avversario a pari livello, che non c'è possibilità di dubbio su questo. Quindi non è in questo modo che la Bibbia lo presenta, ma è significativo e interessante questa concezione secondo la quale tutto ciò che è contro l'uomo e per il male dell'uomo non viene da Dio. Questa è un'affermazione importantissima da notare. È di valore permanente. Questo può veramente essere una delle parole eterne che non passano mai, cioè dei grandi messaggi permanenti che si trovano nella Bibbia e che sono il filo conduttore, il filone centrale, il pilastro di sostegno di questi racconti, che quindi ci fanno apparire Gesù in quanto l'uomo di Dio, il redentore del mondo, l'avversario, il lottatore contro tutte le forme di devastazione dell'uomo. E perciò l'avversario irriducibile di ogni e qualunque forma di devastazione umana. Voi vedete bene che messa così, dicendo te, è una cosa di una importanza colossale, sia per la lettura dei fatti che succedono, sia per la presentazione di Gesù, chi è Gesù per noi, e sia di conseguenza per la presentazione dei cristiani come discepoli di Gesù. E discepoli di Gesù vuol dire gente che come lui e con lui combatte contro tutte le devastazioni dell'umano per la salvezza, per noi uomini e per la nostra salvezza. E notate bene, che contro tutte le apparenze possibili e immaginabili e contro tutti i discorsi che si possono fare a questo riguardo, o le polemiche che si possono fare su questo, se ci si pensa con serietà, c'è davvero da riflettere su un messaggio di questo genere. Che notate bene, cominciamo dal fenomeno più clamoroso, la morte. Cominciamo da quello più clamoroso di tutti, la morte. Che cosa ha di mostruoso la morte?
Di che? Della voce, della